Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Si chiacchiera nello studio, eh?
Non riesco a richiamarli all'ordine.
Professor Prost, richiami i suoi alunni all'ordine.
Ragazzi, silenzio.
Io non sento nessuno.
Tu chiami la gente del cinema e cominciano a fare casino. Io non lo so, poi vi fate riconoscere subito. Io non
ecco,
capisco.
Eccoci. Oh. Studio affollato per una puntata, come anticipata Andrea Prost.
Non sente niente.
Non sente nulla. Cioè, sono dei cursori, degli appositi cursori.
Chiamiamo il tecnico.
Ok, si sente adesso?
Perfetto, eccoci.
Allora, avvicinatevi ai microfoni, così la gente sa anche di chi stiamo parlando. Ci sono Jacopo Cullin, o Cullin, come ti chiami?
Cullincio,
alla veneta.
Esatto.
E a fianco a lui abbiamo invece Enrico Pau.
Buonasera.
Ciao Enrico, quindi ciao, si parla oggi di cinema, no Andrea?
Parliamo di cinema, parliamo di bel cinema. Intanto cominciamo dalle cose ordinate, quelle educate. Ciao Sergio.
Buongiorno, anzi buonasera Andrea.
Venerdì ci siamo lasciati con i saluti in famiglia e oggi,
ci ritroviamo in famiglia qui a Radio X.
Educati, allora benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di Extra Live. Questa è sempre Radio X, sono le 19:05 minuti in ritardo perché quelli del cinema si fanno sempre aspettare perché loro hanno i tempi lunghi.
No, la cosa bella ce la racconta Jacopo, ha sbagliato portone, è entrato in un'altra casa.
Ho sbagliato palazzo, è vero.
E sei finito nelle grinfie di
Non lo so, è un ragazzo, capelli lunghi, con la barba lunga, che mi diceva vieni.
Ti attirava verso di lui. Va bene, cose che capitano in Piazza del Crimine, dove noi ci troviamo e dove stiamo per compiere, 18 anni che stiamo qui. Prost, siamo diventati grandicelli. Siamo invecchiati in Piazza del Crimine.
Allora, è un bel posto però.
Sì, un bellissimo posto. Oggi noi dedichiamo la puntata del martedì al cinema, il martedì in genere la sera diciamo dedicata ai temi della conoscenza, della cultura, anche dell'arte, quindi va benissimo parlare di cinema. E abbiamo invitato in studio Enrico Pau e Jacopo Cullin per raccontarci un po' di cose, di quello che si fa nel campo del cinema in Sardegna. È stata un'estate molto movimentata, è vero Enrico?
Molto.
Nel senso che vi siete riuniti in un'associazione, avete fatto battaglie sotto la regione e quindi ci racconterete anche un po' cosa è successo, insomma cosa avete portato a casa, quali impegni avete portato a casa, e poi vogliamo sapere soprattutto cosa bolle in pentola, cosa avete in testa, nuovi progetti che stanno prendendo forma.
Bene, allora ovviamente in genere noi gli ospiti li facciamo entrare ordinati uno per volta, invece oggi ci piace averli qui tutti insieme. Oltretutto abbiamo anche poi un collegamento telefonico.
Sì, per la verità un'intervista che ho registrato nel pomeriggio con un giovane filmmaker alla sua opera prima bellissima, si chiama Martino Pinna, ha girato un mediometraggio che sono 25 minuti sulla Sardegna, sui luoghi abbandonati della Sardegna, raccontando luoghi incredibili dove veramente sembra che gli uomini siano scomparsi improvvisamente per qualche catastrofe nucleare, e raccontando questo diario di viaggio in questa Sardegna abbandonata, molto bello. Un film fatto anche con una modalità particolare, perché ha raccolto i soldi per questa produzione col crowdfunding. E ha fatto una cosa molto carina, interessante. L'abbiamo intervistato.
E quindi questa porzione di programma la ascolteremo insomma nel
mezzo, a metà
nostra programmazione. Cominciamo, allora, questa puntata è nata così. Tutti abbiamo visto L'Arbitro, il film di Paolo Zucca, che sta riscuotendo un enorme successo di
con
critica.
Un grande Mazzuzzi centravanti.
E allora ci siamo detti, chiamiamoli. Allora io ho contattato
Serria Mazzuzzi, abbiamo Serria detto.
E lui è venuto. Paolo Zucca non abbiamo potuto neanche fare un collegamento
tentativo
telefonico. telefonico perché è in Corea.
È
mi
in
dicevo,
Corea,
giusto?
Sì, in Corea. Sta partecipando ad un festival molto importante, che però io non mi ricordo il nome in questo momento. Quindi
però
non,
è importante.
Non stava facendo un film in Corea, ero preoccupato dal fatto che
sta partecipando ad un festival con l'arbitro. Con insomma.
Vabbè, però qui abbiamo praticamente diciamo il copo, il copo.
Quello lì, diciamo,
secondo nome in cartellone. Allora, facciamo il terzo per fare una cortesia a Geppi Cucciari, perché Mazzuzzi appunto è uno dei personaggi forti del film, no Jacopo?
Sì, ma questa musica di sottofondo a cosa è dovuta?
Perché dopo, perché dopo vi scanniamo.
Così siamo incontri ravvicinati del terzo tipo.
Ma hai sentito nulla di quello che ti ho detto?
No, vabbè, zero, insomma, mi ero incantato, ipnotizzato. Allora, allora cambiamo,
caro,
facciamo così. Oh,
ecco,
molto più bellina questa.
Questa non ci si può riprendere.
Questa invece è...
In effetti il cuore batteva un po' più forte.
Ma meglio? Benissimo. Ti rifaccio la domanda, rimettiti le cuffie e chiudi.
Eccolo,
la cabina.
Allora,
parlaci della tua esperienza all'interno di questo, di questo film, di questa produzione, eccetera eccetera eccetera.
Ah, ok, allora, così, beh, tema così. Libero
tema...
Okay. Beh, esperienza ovviamente sembra banale da dire, però esperienza fantastica con dei professionisti, per me è stata fondamentalmente la prima vera occasione di fare del cinema qua.
Un lungometraggio, diciamo.
Un lungometraggio, ma con un ruolo così importante, con la possibilità di poter lavorare su un personaggio, perché non in tutti i film comunque hai la possibilità di lavorare a pieno su un personaggio, certo, lavorando su...
Senti,
un po' di
Paolo
tutto.
Zucca lo conoscevi o sei arrivato tramite casting?
Allora, Paolo Zucca, sì, io lo conoscevo perché stavo girando nel 2009, stavo girando una fiction a Porto Rico, e ho beccato il... vado a vedere un festival di cortometraggi internazionale a Porto Rico e appare l'arbitro di Paolo Zucca.
Il cortometraggio.
Il cortometraggio,
però.
E ho detto, ma questo già mi sembra di zona, già mi sembra di conoscerlo. E poi insomma ho visto il cortometraggio e io e Paolo comunque non ci conoscevamo di persona e mi ha contattato per propormi di fare una parte secondaria nel film, uno dei calciatori del Pavarile, della squadra,
sì,
protagonista.
Sì.
E io ho letto la sceneggiatura, ho visto il cortometraggio tipo veramente 20 volte e gli ho detto, Paolo, ma io sono perfetto per Mazzuzzi, fammi fare Mazzuzzi.
Quindi
fammi
ti sei proposto, insomma.
Sì, gli ho detto quantomeno fammi il provino, poi mi metti dove vuoi tu, fammi il provino per fare Mazzuzzi, perché io me lo sento caldo, è lui, ce l'ho.
Sì.
E alla fine insomma l'abbiamo fatto, quindi insomma, è
in effetti
tutta bene.
Perché poi oltretutto raccontiamo insomma per quelli che ancora non sono andati, tra altre cose il film è ancora in programmazione, quindi
sì,
raccontiamo, così invogliamo anche
quei pochi che ancora,
pochi
non,
che ancora non l'hanno visto,
quei poverini che ancora non l'hanno visto.
La storia in breve, dai,
c'è talmente tanto da raccontare, sono più di una storia
in brevissimi, però
c'è,
diciamo,
una storia, cioè quella di un arbitro che è di Champions League, diciamo,
sì, un arbitro
che,
internazionale, diciamo,
sì, viene coinvolto in una faccenda un po' particolare di corruzione eccetera eccetera, viene punito e viene mandato in Sardegna
come una volta,
diciamo,
i carabinieri,
esattamente,
diciamo.
Ti mando a Perdas de Vaux, cioè queste cose.
E lui invece viene mandato a dirigere
partite, insomma, le partite
categoria,
in terza categoria. Poi c'è la storia appunto di questa squadra che secondo me è la vera protagonista del,
sì,
film, la squadra, questo Pavarile, che è una squadra di veramente
disgraziati
sì, che viene portata in gloria, diciamo, attraverso questo personaggio, questo acquisto sardo argentino, che è proprio una manna dal cielo, la provvidenza che arriva e li porta sino alla vetta del,
che è tanto gaggio quanto bravo a giocare a calcio,
esattamente. È anche affascinante, io lo vorrei dire, è affascinante.
Beh, ma è più gaggio,
è
che
un bell'uomo. Vabbè, gaggio, insomma.
Ed è il Mazzuzzi di qui sopra, diciamo.
Esattamente. E poi, insomma, c'è la storia, una storia d'amore con Geppi Cucciari,
figlia di Benito Urgu.
Figlia di Benito Urgu,
allenatore cieco
della squadra sfigata, insomma, che però diventa... Insomma, si riuniscono, alla fine si incontrano tutte queste storie in una partita finale che non sto qui a dirvi come va a finire, perché c'è anche la storia importantissima che è la faida tra due cugini, insomma, che è una...
Devo dire che raccontata può sembrare quasi può sembrare un film farsa, ma non è una farsa, no. È un film che ha un forte senso sicuramente del grottesco, però è molto compatto, ha un impatto estetico incredibile, fenomenale, grazie a una fotografia in bianco e nero bellissima. Devo dire che il regista è riuscito a tenere a bada degli attori tutti quanti molto con un carattere molto marcato e riuscire a dare un'omogeneità alla vostra interpretazione, cioè farvi essere coerenti e non tante macchiette, è stato un bellissimo lavoro.
Guarda, quello che dico sempre è che Paolo fondamentalmente è stato un allenatore che è riuscito a piazzare tutti i giocatori nel ruolo giusto, perché veramente funzionano tutti. Benito Urgo è
poi non
fenomenale.
So, chiederei un parere anche al professor, esatto. Al professor Pau, che vedo professore. Là, ma cioè,
mi hai tolto le parole di
tu
bocca.
Hai fatto commedia, perché alcuni dei tuoi film ci sono delle parti, ma di commedia, però diciamo è raro che per gli autori sardi cimentarsi nel genere della commedia. Credo che Paolo Zucca l'abbia fatto molto bene.
Beh,
in
sì,
film.
In qualche modo, anche se con toni diversi, forse Pizzianti già l'aveva fatto con Tutto Torna. Però sì, in effetti questo è il primo film. I miei erano stati così, dei piccoli momenti memore di quello che dicevano Dino Risi oppure Monicelli, che insomma nei film, anche quelli drammatici, ci vuole sempre un momento comunque comico, comunque, che è molto importante. Ed era una caratteristica anche dei film italiani, quelli più maturi, più importanti. Ecco, la cosa che sorprende dell'arbitro è che comunque è la maturità, credo, di Paolo, no? Che comunque insomma arriva così al primo film con questo talento, insomma, che ha coltivato evidentemente in anni di studio, di lavoro anche con piccoli film, piccole cose, che però hanno tutte un loro senso. Vi ricordo che insomma l'arbitro ha vinto un premio, credo il premio della giuria a Clermont-Ferrand, che insomma è il festival del cortometraggio più importante al mondo. Quindi
e anche il Davide Donatello.
Ha vinto poi il Davide Donatello, sì, che è meno importante, sì, però rispetto a Clermont-Ferrand. Insomma, voglio dire, tra l'altro, insomma, è un regista che secondo me è da aspettare, nel senso che ho come la sensazione che ci darà molte soddisfazioni, anche perché non credo che, insomma, che questo, sì, questo è il suo film, insomma, è d'esordio, ma io penso che lui abbia molto da dire con il cinema, insomma. Quindi è l'ennesima conferma che in quest'isola c'è un talento pazzesco che purtroppo
e soprattutto che in quest'isola si possono raccontare
non c'è altrettanto talento da parte di chi dovrebbe farlo crescere questo talento.
Sì, e purtroppo questa è la cosa che mi viene da dire, insomma, anche se sembra poi, no, la solita lamentazione così, ma insomma, però prendiamoci quello che di buono arriva, cioè nel senso che comunque, insomma, innanzitutto questo film è un film che si misura con il pubblico, col grande pubblico, no? Cioè perché non è un'opera, insomma, né autoreferenziale, né insomma né troppo sarda né troppo italiana, insomma, cioè è un film estremamente personale perché comunque c'è anche uno stile con molte citazioni dentro, insomma, chiaramente, insomma, che sono comunque tutte legittime e pertinenti, mi sembra,
ecco, anche certo. Secondo me
e però insomma è un film che ha una sua forza, questo non si può negare, insomma, io mi sono divertito.
Allora facciamo la prima pausa musicale, riprendiamo fiato e poi ci racconti, Enrico, un po' delle avventure di Movimento, ovvero dell'associazione che riunisce tutti gli operatori del settore audiovisivo in Sardegna.
Va bene. Along the frosty roadside, always in time.
Shaggy Oris, Inspiration Information. Allora, facciamoci dare qualche informazione di prima mano dai nostri ospiti di oggi sulle attività di questa associazione che sta cercando di, diciamo, far crescere il settore dell'audiovisivo in Sardegna, di creare una giusta sinergia anche con le istituzioni che dovrebbero sostenere questa industria, perché di fatto si parla di un'industria, non soltanto di una cosa così di cultura e di creatività.
Sì, noi la chiamiamo industria sostenibile. D'altronde il film di Paolo lo dimostra, no? non per continuare a parlare dell'arbitro, insomma.
Ma però, continuiamo.
Ma continuiamo a parlarne, certo. La regione ha dato al film di Paolo complessivamente intorno ai 240.000 euro, ok? Che uno dice, cazzo, però gli hanno dato un sacco di soldi,
pitticolo spot,
eccetera. In realtà però poi il film di Paolo aveva un budget intorno a 1.2 milioni, 1.3 milioni, forse 1.4 milioni sono arrivati.
Gli azionisti, ecco, al 20%,
ecco,
diciamo.
E quindi già un azionariato, scusa, non riesco a dirlo, molto insomma,
light,
sì, diciamo intorno al 15%, sì. Ok? E la questione però molto importante su cui dovremmo riflettere è che tutto questo ha riportato in Sardegna quasi 3-4 volte, perché comunque ragionando in termini di alberghi, ristoranti, innanzitutto anche maestranze, hanno lavorato moltissime aziende sarde, ma anche moltissima gente del cinema che sta crescendo. E gli attori, vogliamo parlare, sono tutti attori nostri, tutta gente che vive qui, che comunque, io non so se tu paghi le tasse qua a Cagliari, sì, penso di sì, e comunque sono tutti soldi che comunque sono rimasti qua in Sardegna. Allora, è un investimento, la domanda, io la faccio io adesso la domanda, è un investimento questo, è cultura, è solo cultura o è pure industria? O è un'industria che inquina, è un'industria che è sporca, è un'industria che genera comunque infelicità, come succede, no, a tante industrie in Italia,
sì,
ma anche in Sardegna.
Tu hai tralasciato l'aspetto di ritorno anche d'immagine per la Sardegna, perché questo film, come stavamo dicendo, è un super spot,
va
in giro per i festival di tutto il mondo, che mostra una bellissima Sardegna e quindi...
Ma ho la sensazione che ai nostri piacciono quelle pubblicità
patinate.
La Sardegna è un luogo dove puoi tornare sempre, capito? Sì, e loro capiscono solo questo linguaggio.
Si sono un po' gaggi.
La verità è che Movimento esiste perché noi ci stiamo ribellando. Questi vorrebbero che noi morissimo, hai capito, in silenzio, senza dire neanche ma stiamo morendo, scusate, no cazzo, dobbiamo morire senza che nessuno protesti, capito? Ecco, noi non siamo disposti a morire nel silenzio, noi siamo disposti a combattere una battaglia che è una battaglia fatta veramente, lo dico, guardate, senza retorica, per i nostri figli. Io ho due figli e spero che un giorno possano fare questo mestiere, o comunque un mestiere in campo culturale nella mia isola, che è magnifica e meravigliosa e ha tante storie da raccontare e sogni da coltivare. Dite che ne vale la pena, dite che sono disposto a combattere fino alla fine questa battaglia. Io sono disposto a combatterla fino alla fine, capito? E guardate che non è un problema politico di destra o sinistra questo, perché purtroppo lo devo dire con una certa amarezza, questa insensibilità che c'è nei confronti di questa industria sostenibile è veramente trasversale,
purtroppo.
Sì. Capito? Quindi
diciamo che l'ignoranza è bipartisan.
Forse. Sì, ma non
diciamo,
è tanto,
perché poi alla fine, ma sì,
dire
ma
ignoranza
è un po
forse è un po' troppo severo.
Ma
ecco,
sì, siamo
dire,
severi.
Non vorrei
d'altra
essere,
parte.
Tu vuoi essere
no,
così severo,
sì.
Va bene.
No, secondo me proprio non c'è la consapevolezza di quelle cose che diceva Enrico prima, cioè del fatto
chiama,
che viene considerata solo dal punto di vista, tra virgolette, culturale e non da un punto di vista proprio di ricadute d'impresa, economiche.
Noi abbiamo un pubblico, capito? Questo lo devono capire. I nostri film, comunque, adesso l'arbitro addirittura in maniera eclatante, ma insomma tutti i nostri film hanno avuto i ritorni economici nella nostra isola enormi. Adesso uno potrebbe anche decidere di girare dei film solo per il mercato sardo, tipo Bollywood, no? Sardi-Lulwood. Cioè, perché qui sì, cioè, non so quanto ha incassato in Sardegna l'arbitro, ma insomma Bella Smariposa si è arrivato circa 250.000 euro. Voglio dire, sono soldi, ragazzi, questi. Allora, la questione è questa: il pubblico ci apprezza ed è molto orgoglioso di quello che facciamo noi, di quello che non solo quello che fanno i registi, capito? Ma lo diffonderei questo di quello che fanno gli scrittori, di quello che fanno i cantanti, i musicisti. Cioè, c'è orgoglio, ok? Tu hai abbiamo Jacopo qua che su YouTube ha chat video con 100.000 visualizazioni, capito?
10.000 10.000 contati su Facebook.
Sì,
sono
voglio
numeri...
dire, sono numeri, no, enormi, che, no, sì. Sono numeri che evidenziano, evidenziano chiaramente, no, che comunque c'è un'attenzione enorme da parte del pubblico, e questa attenzione merita quantomeno il rispetto, la, come dire, è un minimo di riconoscimento di una dignità, di un lavoro che comunque viene fatto con grande passione, con ecco, invece quello che osserviamo è non rispondere alle lettere, non stiamo rischiando di...
Io ero rimasto a un vostro incontro con l'assessore alla cultura della regione,
sì, a settembre
Miria, che era sceso in strada per rispondere alle vostre domande e aveva preso degli impegni. Cosa è successo?
Niente,
dopo
non ci hanno mai risposto, non rispondono alle nostre mail, capito? Abbiamo avuto un incontro interlocutorio con la Film Commission, che comunque è formata da, insomma, da gente come noi. Antonello Grimaldi, certo, è un regista, certo, insomma, certo. Ci sono altre persone che comunque fanno quel mestiere. La cosa più è incredibile, è veramente preoccupante, è che ci sono all'orizzonte i finanziamenti europei per il 2014-2020 e la regione
tranquillamente,
sì, certo. Sì, ci avviamo tipo Thelma e Louise, capito, verso il baratro, sì, verso questo baratro, senza che nessuno, altre regioni si sono attivate in maniera alla grande, altri paesi europei tipo l'Irlanda, l'Inghilterra, da mesi lavorano per intercettare questi soldi, che sono molti. Per la cultura c'è 1.340 milioni di euro. Ok, che una parte di questi soldi potrebbe venire nella nostra isola, ma non solo per il cinema, anche per altri settori della cultura.
Ma non c'è tempo, bisogna
occuparsi noi adesso
di altre cose.
Il nostro pressing in questo momento è questo. Guardate, veramente lo faremo con grande forza, con grande energia, di invitare, perché non vogliamo soldi dalla regione in senso stretto. Vogliamo che i soldi che la comunità europea mette a disposizione per la cultura vengano intercettati e utilizzati. Punto. Poi dopo è certo che la regione ci deve mettere qualcosa, per avere 10 dovrebbe mettere uno. Allora la domanda è questa, ma uno, perché non lo mette uno adesso, stiamo parlando di 1 milione di euro, adesso al cinema dà intorno ai 700.000 euro all'anno, di cui 250.000 vanno per il funzionamento della Film Commission, che sono niente, perché la Film Commission
dovrebbe essere un generatore, tra l'altro, di ricavi, non dovrebbe essere una spesa, non dovrebbe essere un costo.
Come succede in Puglia, in altre regioni, ma l'abbiamo ripetuto 1.000 volte, non ho più voglia di dirlo, ok, ma insomma è roba per cioè se lo spiego a mio figlio
è un facilitatore, uno sportello,
lo capiscono tutti, tranne quelli che purtroppo devono decidere perché, e io comincio ad avere una mia sensazione che è spiacevole, e che comunque ci sia un desiderio, non so per quale motivo, strano, singolare, incomprensibile, inspiegabile, anche in qualche modo punitivo nei confronti della gente che fa questo mestiere. Perché,
di distruzione di massa, diciamo.
Sì, non
così.
Lo so, non so, cioè, non so, forse ci vuole anche, forse anche troppo raffinata come
a
pensiero.
Lavorare dove sei. Sì.
Infatti il problema è che hai ragione Jacopo, tutti noi, soprattutto quelli giovani come te, che non fanno solo gli attori, non hanno il privilegio di avere il talento, diciamo, da attori, ma fanno anche altre cose molto belle. Vogliono lavorare questi ragazzi e hanno,
ecco, appunto,
e hanno talento e possono lavorare con qualsiasi regista.
Allora Enrico, mentre i nostri figli crescono, qui abbiamo già appunto un trentenne, tu hai più o meno poco più di 30 anni,
31, giusto?
Ecco, 31.
Proprio poco
e Jacopo peraltro ha già una lunga esperienza, insomma non è uno di primo
un novellino.
Però la cosa interessante di Jacopo è, lo stavamo dicendo prima con Sergio prima che arrivaste, è che osservando, diciamo, il tuo curriculum, tu hai avuto una grande notorietà qualche anno fa tramite Videolina e programmi con la Pola, però poi non ti sei accontentato di rimanere qui, hai preso la rigetta e sei andato a Roma a studiare.
È anche più, no? Lontano è arrivato, mi sa.
Sì, sì. Vabbè, vero. La prima tappa è stata
la prima, sì.
Giusto?
Ho fatto scalo a Roma.
Sì. Poi sei tornato, vuoi stare qui, immagino, vuoi lavorare qui, ma anche da qualsiasi altra parte nel mondo. Ecco, dai, raccontaci un po'. Questo aspetto.
Sì, in realtà sì, è vero, ho fatto questa cosa qui, ma perché Enrico tra l'altro lo sa, perché io facevo sempre fatto teatro da quando avevo 16 anni, tra l'altro bellissimo,
tra l'altro come detto ho fatto
Enrico,
teatro da 30 anni
da tempo che ci frequenti io Enrico no, ci siamo conosciuti, non so se ti ricordi, per provino,
vedo benissimo.
Il provino per pesi leggeri. Lui stava cercando questo protagonista per pesi leggeri. ho fatto il provino, tra l'altro gli ero anche piaciuto.
Non c'avevi il muscolo.
No, mi ha detto: sì, levati la felpa. Io, ma no, lascia, dai, insomma, tolto la felpa, era un po' troppo leggero come peso. Quindi, insomma,
ti ha riformato subito.
Pam, via a casa. E quindi, no, insomma, ho sempre fatto questo: ho sempre studiato teatro. E la parentesi con Videolina, che è stata proprio una parentesi felicissima, meravigliosa. Però appunto io la prendevo come una parentesi, un qualcosa di sempre attoriale, perché i miei personaggi cercavo di, insomma, dargli una vita o un background, un passato, insomma. Però mi ha fatto anche un po' paura, devo dire, per l'improvvisa fama, la gente che, insomma, ti guarda, si dà le gomitatine.
Paura perché c'è il rischio di rimanere...
No, la paura per me è questa, era quella di deludere le persone, nel senso, vedevo che la gente era talmente contenta di vedermi così, aveva l'immagine di me come il gaggio di Videolina, quindi ridevano. E sai, magari però un giorno tu ti svegli, hai pensieri tuoi e hai paura di magari di reagire un po' in maniera frettolosa quando qualcuno ti ferma per farti una battuta, eccetera. Quindi avevo la fobia della gente, dicevo: non voglio deludere, non voglio beccare quel momento lì in cui magari qualcuno se ne va via triste perché dice: c'è, ma là ho convinto, quelle cose lì. Perché la cosa più facile è la cosa più
rompere
facile.
Rompere l'incantesimo.
Sì, è la
questo
cosa più facile.
Perché fiducia di...
Non so perché, ma credo sia proprio una cosa umana, normalissima. Cioè, che quando c'è un qualcuno un po' più in vista,
gestire
è più facile
la
pensare male di quella persona lì piuttosto che pensarne bene. Quindi l'errore, insomma, mi sono trovato...
Abbiamo questa tendenza anche a Cagliari, devo dire, abbastanza mancata.
Esatto. Quindi, insomma, sono scappato, sono tornato a studiare per 2 anni a testa bassa in questo centro che è l'Actor Center di Roma. E poi sono tornato, comunque ho continuato a fare i miei spettacoli. Ho fatto anche dei cortometraggi e
ti sei messo anche, come si dice, dall'altra parte della macchina da presa, no?
Sì.
Come ti è venuta questa voglia di passare un po' dall'altra parte?
Boh.
Così.
No, non lo so, perché mi piace, mi è sempre piaciuto comunque fare anche la regia delle mie cose, no? E quando scrivi, credo sia anche normale che, insomma, se scrivi qualcosa per te, a meno che non trovi veramente la persona giusta che ha il tuo stesso modo di pensare, difficilmente gli affidi il tuo bambino così, no?
Quindi, lo vuoi fare tu.
Quindi ho detto: lo voglio fare io, ci provo. Mi è venuto così così la prima volta, la seconda volta abbastanza bene, abbiamo vinto anche dei diversi premi con Buio. E adesso sto girando un terzo.
Che ci racconterai? Ci racconterai?
No, qualcosa
ce la devi raccontare assolutamente.
Per
facciamo...
contratto non può.
Per
non
contratto, soprattutto quando si va in un portone precedente. Cioè, sei stato in 2 portoni tu.
Esatto.
Quindi per contratto assolutamente ti tocca. Ascoltiamo un altro po' di musica e poi torniamo in diretta.
Church bells ringing, I heard a choir singing, I saw my love walk down the aisle on her finger. A pain in my heart. I
La voce di Etta James, lasciamola sfumare, torniamo in diretta, anche se io vorrei introdurre a questo punto il contributo che abbiamo registrato stasera, oggi pomeriggio, con Martino Pina e farvelo ascoltare, perché è una bella storia di un ragazzo, lui c'ha 29 anni, che si è inventato il modo di fare il suo primo film con questo modello anche di finanziamento dal basso, produzioni dal basso, sulla Sardegna abbandonata. Ascoltiamo Martino Pina. Ed eccoci in linea con Martino Pina, che saluto. Ciao Martino.
Ciao.
Allora, siamo in collegamento da Modena, perché tu vivi fuori dalla Sardegna.
Sì, mi sono trasferito recentemente per motivi di lavoro, quindi sì, al momento vivo qui.
Allora, raccontaci un po' di te e di come è nato il progetto di questo film. Partiamo da te. Hai 29 anni, e mi dicevi, com'è nata la passione per il cinema?
Allora, la passione per il cinema c'è sempre stata, poi non avevo mai trovato modo di, diciamo, di canalizzarla su qualcosa di concreto, su un progetto concreto, e l'occasione è stata, la prima occasione per me è stata appunto Addio Urso, e quindi questo film che parte dal progetto di Sardegna abbandonata, che è nato proprio semplicemente girando, esplorando la Sardegna, quindi visitando questi luoghi sono nati degli stimoli, delle ispirazioni che hanno portato a questo film.
A questo film, quindi è la tua opera prima, diciamo, il tuo primo cortometraggio, anche se poi di fatto è un po' più lungo di un cortometraggio normale, perché sono 20 minuti e qualcosa, giusto?
Sì, sono 25 minuti, ma inizialmente doveva essere un lungometraggio comunque addirittura, poi il film è cambiato varie volte mentre lo giravamo, quindi alla fine è diventato... sarebbe forse un mediometraggio, non so, comunque sì, 25 minuti.
Noi intanto ricordiamo agli ascoltatori che possono vedere il tuo bellissimo film su Vimeo. Ho visto una versione tra l'altro molto bella, anche di buonissima qualità. Quali sono le coordinate per poter vedere il film? Le vuoi dare tu?
Ma basta andare su Sardegna Abbandonata, cercare Sardegna Abbandonata, oppure cercare Addio Urso su Google, insomma.
Ci si arriva facilmente. Allora, raccontami, tu che background hai? Hai studiato per fare che cosa da grande?
Ma io non sono laureato, ho un semplice diploma delle magistrali, quindi ho fatto, diciamo, un percorso alternativo, molto da autodidatta. Io fondamentalmente mi occupo di scrittura.
Di scrittura?
Lavoro, sì, lavoro con i giornali come consulente, come giornalista.
Ho capito.
Quindi per guadagnarmi da vivere mi occupo di quello, però c'è sempre stato l'amore per il cinema, anche se non ho mai fatto nessun tipo di corso, nessun tipo di scuola. E prima di questo film sinceramente non avevo neanche quasi mai preso una telecamera in mano, quindi ero più che altro uno spettatore.
Ho capito, però si vede che c'hai un gusto nell'immagine, nella scelta dell'inquadratura, e quindi sicuramente, voglio dire, si vede che c'è dietro una passione, un interesse anche per la fotografia.
Sì, sì, assolutamente, sì, sì.
Ecco, mi dicevi che il progetto di questo film è nato così, negli ultimi anni, quasi per caso, attraverso questo progetto di Sardegna Abbandonata, appunto. Raccontacelo un po'.
Sì, il film è nato perché attraverso il sito Sardegna Abbandonata noi, io e altri amici, abbiamo mappato, raccontato e fotografato tutti i luoghi della Sardegna abbandonati, paesi fantasma, edifici abbandonati.
Ecco, raccontiamo che cos'è questo sito Sardegna Abbandonata, raccontiamolo un po' meglio ai nostri ascoltatori.
Sì, c'è una mappa di tutti i posti abbandonati della Sardegna, tutti i posti almeno che abbiamo trovato finora e che consideravamo interessanti da raccontare. E ci sono le fotografie, ci sono le schede dove cerchiamo di raccontare che cosa erano in passato, che cosa sono diventati dopo.
Però questo lavoro, lavoro di screening e di schedatura dei posti nasce a prescindere dall'idea di farci poi un film, cioè è nato prima.
Sì, sì, il film è venuto dopo, appunto perché ci sembrava che il sito non fosse abbastanza, non raccontasse abbastanza, e allora mi è venuta la voglia di usare un altro linguaggio che era appunto quello del cinema. E quindi è nata l'idea del film, che all'inizio doveva essere un documentario, però un documentario mi sembrava un po' una copia del sito, una versione video, certo, del sito che, certo, che esisteva già, e allora ho trovato un'altra chiave.
Una chiave un po' più soggettiva, diciamo, un po' più narrativa,
sì,
che poi racconteremo anche meglio. Ma spiegami invece com'è nata l'idea di andare a cercare i posti abbandonati della Sardegna da parte tua e degli amici che ti hanno affiancato in questo progetto.
Ma l'idea non è mai nata in realtà, nel senso che ci piaceva esplorare la Sardegna e cercare dei posti che non conoscevamo, semplicemente, gli angoli un po' insoliti, invisibili, e in questi angoli insoliti, invisibili abbiamo trovato una specie di enorme cimitero, cioè un sacco di paesi abbandonati, edifici abbandonati, ospedali, alberghi, e ognuno ci sembrava che raccontasse un pezzettino di storia della Sardegna, quindi ci siamo accorti, così camminando per la Sardegna, che c'era tutta quest'altra Sardegna, questa Sardegna che non conoscevamo.
È quello che colpisce molto nel film, e anche immagino in tutto il materiale che avete raccolto per il sito, è proprio queste tracce di una vita che non c'è più, di qualcuno che è sparito, che ha vissuto lì fino a pochi istanti fa, però è sparito misteriosamente, e tu lo racconti nel film molto bene attraverso questa voce fuori campo che sembra quasi il diario di uno di quegli esploratori che giravano per il mondo a scoprire nuovi continenti qualche secolo fa, e approda in quest'isola dove è chiaro che c'è stata la vita, che c'è stata una storia, però sono scomparse le persone, e questo è veramente molto suggestivo, perché c'è questo viaggio in soggettiva dentro questi paesaggi incredibili. Raccontaci un po' dove sei andato a cercare questi luoghi.
Il film è stato girato proprio dal nord al sud della Sardegna, un po' ovunque, quindi ci sono zone intorno a Sassari, Ogliastra, molto in parte Oristano, perché io vengo da Oristano, quindi conoscevo soprattutto quella zona, oltre ad alcuni dei posti famosi, insomma, dell'abbandono in Sardegna, come la zona mineraria di Iglesias, Gonnesa, e quelle zone lì, insomma. E poi abbiamo trovato anche però casualmente posti che non conoscevamo mentre giravamo, e quindi molte riprese sono in realtà non progettate, ma così frutto di colpi di fortuna, di
incontri, visioni improvvise. Sì. Senti, e devo dire che per essere un film che nasce da un intento, diciamo, di documentazione, perché mi sembra di capire così, cioè non diciamo artistico, almeno in partenza, si trasforma poi in un'opera d'arte vera, perché è un film che ha veramente una poetica, è una forza, una capacità di generare emozioni e anche uno sguardo, un'estetica molto molto convincenti. Non so se questa osservazione te l'abbiano fatta anche altri, però insomma non sembra un film che nasce da un lavoro di screening.
Sì, esatto. Allora, diciamo che intanto non è mai esistita neanche una sceneggiatura, quindi è avvenuto tutto un po' in modo anche inconsapevole. Semplicemente, sicuramente io ero molto colpito da questi posti, e questo si riflette nel modo di guardarli, quindi nello sguardo che ho istituito nel film. Di documentario effettivamente ormai non c'è più nulla in Adioso, quindi me ne rendo conto anch'io, però inizialmente non ho iniziato a girare pensando facciamo un'opera d'arte, ecco, no? Questo è avvenuto in modo così quasi involontario.
Sì, è incredibile, c'è un lavoro di documentazione quasi scientifica che tu hai fatto in partenza fuori campo, che poi si è trasformato nella realizzazione del film in un'opera di videoarte, perché alla fine questo è quello che colpisce, è veramente un quadro in movimento. Martino, facciamo una piccola pausa, poi torniamo tra qualche minuto a parlare con te, perché voglio sapere altre cose su questo progetto.
If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon, walk a straight and narrow track. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. Saved from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil way down in the hole.
The Blind Man of Alabama. The Blind Man of Alabama, Way Down in the Hole. Questo è il brano che state ascoltando. Abbiamo ancora qualche minuto dell'intervista di Martino Pinna da ascoltare insieme, poi torniamo in studio con i nostri ospiti.
All the angels sing about Jesus' mighty soul, and they seal you with their wings, keep you close to the Lord. Don't pay heed to temptation, or your hands are so cold. You gotta keep the devil
Continuiamo la nostra chiacchierata telefonica con Martino Pinna. In questo momento ti trovi, abbiamo detto, a Modena. Abbiamo parlato di come è nato il progetto di questo Adiosu, ma la cosa, un altro elemento di grande interesse di questo film è la modalità con la quale avete finanziato il progetto, cioè con un finanziamento dal basso, senza ricorrere a, diciamo, investitori né del specifici del cinema, ma neanche, diciamo, istituzionali, e cercando, attraverso una sorta di colletta tra amici e tra persone che credevano nel progetto, le risorse per realizzarlo. Raccontaci un po' come è nata anche questa idea originale.
Sì, diciamo che per me è stata l'unica strada possibile, nel senso che non sono ricco, non conoscevo persone che potevano investire nel film, soprattutto essendo comunque un'opera prima, una cosa che aveva delle potenzialità ma che non garantiva né successo né altro. Allora l'unica strada possibile era chiedere direttamente alle persone, una ad una praticamente, dei soldi. E quindi sono venuto a conoscenza di questo metodo del crowdfunding, cioè una raccolta fondi che si fa dal basso attraverso internet. Il progetto è iniziato a girare molto, abbastanza velocemente, devo dire, abbiamo raccolto la cifra necessaria.
Ecco, ma per convincere la gente a investire, al di là degli amici, delle persone che ti conoscevano, che sapevano qual era il progetto di cui ti stavi occupando, come hai fatto a convincere gli altri, per esempio quelli della rete, a mettere un gettone su questo progetto? Hai messo delle sequenze, hai raccontato il progetto online, come hai fatto?
Allora sì, intanto bisogna dire che l'idea piaceva a prescindere, quindi dalle mie strategie di comunicazione eccetera, mi sono accorto subito che l'idea piaceva. Poi sono state messe, c'era intanto il sito Sardegna Abbandonata che spingeva molto la raccolta fondi, sono stati messi dei pre-trailer, cioè dei video che anticipavano un po' le atmosfere di quello che sarebbe stato il film. Poi però è stato fondamentale, secondo me, uscire da internet, perché le persone che stanno in rete si raggiungono abbastanza facilmente, però per arrivare a quelle invece che non usano internet è stato necessario i cosiddetti vecchi media, quindi la televisione, ha fatto un servizio la RAI, i giornali cartacei, la radio, e con quelli si è fatto veramente il salto, è arrivato il grosso delle donazioni.
Senti, quanto avete raccolto in tutto per questo film?
Allora, la cifra che ci serviva, che avevamo calcolato, era 6.000 euro,
sì.
Poi di fatto sono arrivati un po' più di 5.000 euro, 5.200 euro, che comunque sono stati sufficienti per girare il film, perché non ha avuto grandi costi, a parte gli spostamenti e un po' di attrezzatura per il video.
Il film è girato chiaramente tutto in elettronica, tra l'altro molto bravo anche chi ha fatto le riprese, chi ha curato la fotografia, perché veramente sono le inquadrature e le luci sono molto belle. E poi ha avuto delle collaborazioni di diverse persone che ti hanno affiancato in questa produzione, se ne vogliamo nominare qualcuna.
Sì, sì, sono tutti miei amici, oltretutto un po' mi dispiace dirlo, ma tutti di fuori, nessuno sardo. Il montaggio l'ha curato Davide Lombardi, che è un documentarista di esperienza. Le riprese sono appunto di Alessandro Violi, che è un giovane videomaker. E poi invece le musiche sono di Enrico Ruggeri, che è solo omonimo del cantautore.
Sì, si capisce immediatamente anche ascoltandole, devo dire, che non c'è parentela.
Le differenze, diciamo, si sentono.
Sì, sì, sì.
Che è un bravissimo musicista di Bergamo. E poi c'è la voce, e invece è l'unico ragazzo sardo che ha collaborato, si chiama Gabriele Pibiri, di Cagliari, anche se io in realtà non l'ho mai conosciuto perché abbiamo lavorato a distanza, però secondo me è stato molto bravo anche lui.
Senti, allora il film è sulla rete, che progetti avete? Avete qualche festival, qualche presentazione in programma, non so, anche a Cagliari?
Allora festival non credo, intanto anche perché oltre alla raccolta fondi online, una caratteristica a cui tenevo molto del film era la distribuzione libera, quindi sì. Il film, ci tengo a sottolinearlo, è libero da diritti e chiunque può scaricarlo, guardarlo, ma anche proiettarlo senza dover chiedere permessi a nessuno. Quindi i festival non lo so, ma non credo. Poi ci so che ci saranno alcune proiezioni anche a Cagliari, però adesso non so dire con precisione quando, perché non c'è ancora una data prefissata. Comunque si sarà proiettato un po' anche in giro per l'Italia, basta seguire, diciamo, Sardegna Abbandonata su Facebook per sapere più o meno le date.
Vabbè, è il trionfo del low profile questa produzione, nel senso che tutto sembra fatto così tanto per farlo, poi in realtà andate a vedere questo film ed è davvero un piccolo gioiello. Complimenti ancora a Martina per tutto il lavoro che avete fatto e anche i tuoi amici. E tra l'altro, se organizzate delle proiezioni pubbliche qua a Cagliari, fatecelo sapere, perché ci piacerebbe partecipare. Crediamo che comunque, al di là dell'aspetto, diciamo, commerciale, questo film abbia veramente la capacità di suscitare una riflessione sulla Sardegna, sul paesaggio della Sardegna, sul fallimento dell'industria in Sardegna e su tanti temi molto caldi, molto importanti, sui quali è giusto riflettere. Ti ringrazio ancora, Martino, per essere stato con noi.
Grazie a te, ciao.
Radio X Live.
Sì, sono fatte le 19:49 minuti, questa è sempre Extra Live con Sergio Benoni, Andrea Prost, Enrico Pau, il nostro ospite, insieme a Jacopo Cullin, l'altro nostro ospite con i quali oggi stiamo parlando di cinema. Abbiamo ascoltato questa interessantissima intervista. Vi ricordiamo che questo cortometraggio è disponibile su Vimeo, quindi insomma andate a cercarvelo perché è veramente interessante. C'è una fotografia e un mondo, si entra in un mondo veramente che sembra un mondo da The Day After.
Metteremo un link anche sul sito di Radio X, poi sarà ancora più facile per voi trovarlo.
Allora, torniamo a noi. Stavamo parlando di cinema in Sardegna, di questo difficile mestiere, insomma, che però è così affascinante, del quale poi tutto sommato, anzi senza tutto sommato, voi non potete fare a meno, non c'è niente da fare. Jacopo ci ha raccontato, insomma, che la sua è una vocazione quasi infantile, e Enrico invece, anche se ogni tanto sbuffa e dice basta, non ne posso più, non lo faccio più, mi sono stufato, e invece sei sempre qui,
inscimmiato,
sei sempre
brutto.
Qui
infatti è una malattia,
è una malattia, cioè, sì,
non è
certo,
è un'arte,
è una malattia. Senti, Jacopo, volevo chiederti una cosa. Questo film ti ha dato ovviamente grande visibilità, però stavamo notando, sempre qui nel circolo Radio X, che una parte, non tutta, ma una parte della critica sarda è stata un po' troppo severa nei confronti del vostro film. Dico vostro perché il film è un'opera corale, non c'è solo il regista, ci sono tutti gli altri anche, no?
Sono d'accordo. Sì.
Tu cosa ne pensi? Adesso, senza fare i nomi non c'è bisogno, ma insomma, sono stati un po' severi questi critici sardi.
Ma sai, i critici sono sempre un po' cattivelli.
Sì, ma una cosa
è far vedere che ne sanno un casino,
Specialmente quando il film è sardo. Esatto. Specialmente quando il film è sardo, noi diciamo, non siamo proprio, insomma, nessuno è profeta in patria, quello si sa, però... Sinceramente non mi interessa.
Anche perché poi è andato un sacco di gente a vederlo. Se il risultato è che è andato un sacco di gente a vederlo, ben vengano anche le recensioni.
Io mi ricordo che ero piccolo quando uscì Padre Padrone, no? Sì. Però abitavo a Roma e lì grande successo. Io ero andato a una proiezione normale con i miei genitori e non era una prima. La gente in piedi alla fine che applaudiva, che non succede quasi mai.
Sì, no, e infatti
e
è
qui invece c'era gente che si stracciava, che schifo, che vergogna. Mi sembra che ancora qualcuno non si sia abituato ogni tanto, perché uno dei grandi pregi del film, dell'arbitro, di quello stiamo parlando, di Paolo Zucca, è, come diceva anche prima Sergio, questo calcare un po' anche sul grottesco, nella migliore delle tradizioni della commedia italiana.
A me ha ricordato un po' Pietro Germi per certe cose, no?
Ma ci sono tanti generi messi insieme, in realtà. Sì. La bellezza di questo film è questa, infatti tante citazioni, come diceva prima Enrico, fatte secondo me, insomma, giustificate, giustissime anche, a me piacciono un sacco. Poi può piacere o non piacere, in realtà quello che a me fa più piacere, piuttosto che leggere la critica su un giornale, mi fa piacere stare di nascosto in una sala e sentire la gente che applaude a fine film, cioè come se fossero a teatro, come se gli attori fossero lì, capito? Quindi è quella, per me, è una soddisfazione. Poi il giornale finisce, il giorno dopo c'è un'altra edizione,
ma sì infatti.
E comunque appunto il successo anche al botteghino di questo film testimonia che la gente poi, insomma, alle critiche più o meno positive fa poca attenzione.
Poi lo dico da critico teatrale che insomma lavora ormai da quasi più di 20 anni, insomma, per la Nuova Sardegna. Può capitare un giorno che magari il critico è un po' fuori forma, quel giorno
c'ha
mal di pancia, quindi vede tutto il film, oppure la mattina c'è stato un problema, capito? Quindi vede il film e la sera e lo vede con un occhio che magari... Sì, sono circostanze, ci vuole un po' di fortuna, insomma, ma ha ragione Jacopo che comunque, insomma, non è determinante.
No, no, insomma, però, anzi, insomma, poi siccome, voglio dire, se ne parla e i giornali si vendono, si leggono, insomma, anche loro fanno il loro mestiere.
Io ti dico una cosa, io ho fatto anni fa, nel 2005, quando avevo 23 anni, avevo fatto uno spettacolo all'Anfiteatro di Cagliari ed era pieno.
Sì.
Il giorno dopo non c'era un articolo in nessun giornale. Quindi sono abituato,
no, aspetta,
a queste cose.
La mia recensione,
no, la tua recensione era bellissima, ma era, no, ma era la, non era dell'Anfiteatro, l'avevo fatto al Piccolo Auditorium.
L'avevi fatto, sì, però sì, era lo stesso spettacolo.
Sì, era lo stesso spettacolo, sì, però insomma lì era.
Comunque il compito anche di una recensione, della critica, è quello di accendere una discussione attorno a un progetto.
Certo,
esatto. È proprio la diavolina, se vogliamo usare un termine che richiama un po' la cattiveria, no? E comunque il critico deve fare questo, deve mettere dei punti di discussione con i quali la gente si possa confrontare. E questo tema, per esempio, delle citazioni, che è diventato uno dei tormentoni a proposito di questo film. Alla fine io sono andato a vedere questo film con l'idea di queste citazioni così evidenti,
terribili,
così e invece le ho trovate veramente molto ben collocate.
No, mai costruito.
E mi è sembrato che fosse più un divertimento del critico andarle a cercare.
Io, no? Poi, io per esempio, poi la citazione dell'ultima cena di Leonardo, che non è una citazione cinematografica, ma voglio dire
iconografica.
No, iconografica, secondo me era messa benissimo. Cioè, ma era una meraviglia, per non parlare poi del dialogo che c'è sopra quella scena lì, no?
Esatto.
Non era una novità, perché il Cenacolo di Leonardo l'hanno citato, insomma, a decine registi, comici, eccetera eccetera. Messo lì era una chicca, io l'ho apprezzato da storico dell'arte quale sono, l'ho apprezzato, posso dirlo?
Oh, certo, ma viviamo...
riferiremo a Paolo.
Viviamo immersi nelle citazioni. Allora, io prenderei questi ultimi 5 minuti di trasmissione per chiedere di nuovo a Jacopo e Enrico di parlarci un po' di progetti prossimi, venturi, di cose sulle quali si stanno lavorando, sulle quali stanno esercitando anche la loro creatività a livello semplicemente di pensieri, così, dai. Senza, non ci dovete dare niente di preciso, ci dovete dire: io sto pensando in questo momento a questo.
Io sono davanti a un bivio. Davanti c'ho la gloria e il silenzio, capito? Quindi, come sempre, come penso tutti quelli che... No, adesso sto scherzando.
Vabbè.
No, nel senso che, insomma, c'ho da 6 anni sto lavorando a un progetto che, insomma, è molto complesso, molto articolato, molto difficile da montare. Ci sono quasi tutti i tasselli, insomma, si stanno tutti più o meno componendo, però, insomma...
Ma qual è la parte che è più faticosa? È la mettere insieme, diciamo, la produzione?
Più faticosa, o... Abbiamo una sceneggiatura che non so perché, insomma, no, lo so perché, cioè, però, insomma, che è molto amata, insomma, che ha avuto un punteggio altissimo, per esempio, dal ministero, insomma, sì. Ha avuto addirittura un sostegno dall'Irlanda, dal Film Board, Irish Film Board, insomma. Abbiamo una serie Rai Cinema, insomma.
Attenzione politici all'ascolto,
sì,
Enrico Paolo se ne sta andando in Irlanda a girare sto film.
Siete avvisati. No, gireremo un film in Sardegna con i soldi dell'Irlanda, questa
una
è la cosa
co-produzione.
Incredibile.
Più furbi dei sardi, capito? Diciamo qua con i soldi.
E l'Irlanda, l'Irlanda metterà credo 5 o 6 volte quello che mette la regione Sardegna, cioè che comunque praticamente mi ha dato più o meno i soldi per un cortometraggio.
Perché poi gli irlandesi si venderanno la Sardegna per l'Irlanda, perché
sì, però non è questo il problema, ovviamente. Il problema è che se ci fosse quella legge di cui parlavamo prima, ci sarebbe, insomma, da lavorare per tutti quanti,
certo,
giusto?
Non, certo, ci sarebbero non solo problemi, per gli autori, sì, ripeto, per tutte le figure del cinema, che è una industria molto complessa e articolata, dove ci sono tanti mestieri dentro.
Guarda,
tanti
abbiamo
tante competenze
incredibili, che tra l'altro costumisti di talento, abbiamo, insomma,
trucchisti,
abbiamo dei truccatori incredibili, abbiamo, insomma, anche gli attori sono, a mio parere, e questo è anche merito, insomma, di tanti anni di teatro, no? Che, insomma, comunque
formano, cioè, che ha formato generazioni,
hanno formato una generazione,
certo,
di attori, certo, anche, certo, direi di una certa maturità. Quindi,
tu Jacopo?
Ma stai parlando di me, degli attori di una certa maturità.
Tu sai come la penso, no? Anche quando facevi quelle piccole cose eri sempre così eduardiano.
Fisico, capito? A par, muscoli a parte, eri una bomba,
esatto,
già da ragazzino.
Io, come ho detto prima, sto girando un cortometraggio e dovrei finirlo a tipo la prima settimana di novembre.
Senti, quello che l'altro, quello che è in rete, è già disponibile.
Non è disponibile. Credo che lo metterò insomma visibile, sì,
come,
pubblicamente.
Come
a novembre, tipo a metà novembre. Perché
fai una proiezione pubblica?
Sì, no, l'abbiamo già fatto. Sia a Skepto.
Per i festival, no?
E adesso sta. Sì.
I festival vogliono
una sorta di esclusiva. Sì, certo. Quindi, siccome ancora deve partecipare al Tirana Film Festival, adesso.
Quindi, esaurita la finestra, si dice, del festival,
lo metterò.
Sarà
online,
disponibile online.
Ma proprio su YouTube. Perché
ce lo dici, così noi lo mettiamo. Avvisiamo la comunità degli ascoltatori di Radio X.
Peraltro, l'ho visto oggi pomeriggio perché, insomma, Jacopo molto gentilmente mi ha dato la chiave d'accesso per guardarlo. Devo dire che è molto, molto carino, molto, molto divertente.
Grazie.
Molto Jacopo Cullin.
Grazie.
E poi che altro c'è?
Poi adesso finisco questo e la settimana prossima devo partire a Roma per girare un lungometraggio, ma non lo giro io, è un regista
attore.
Sì, Alessandro Colizzi, si chiama Patatrac, il sesso dopo i figli. Insomma, come cambia il rapporto di coppia dopo
Jacopo,
i figli.
Ti faccio una domanda stupida e scontata. Ecco. Pensi di continuare a fare un po' l'attore, un po' il regista? Va bene così o vorresti specializzarti?
Ma perché fotografo, pittore non lo posso fare, non ho
capito. No, vabbè. Mi hai detto anche che fai anche giardiniere.
Anche lo speaker radiofonico, esatto, non ti riuscirebbe male, devo
no,
dire.
Guarda, in realtà spero di poter voglio essere libero,
va bene
fare
così.
Quello che voglio.
Esatto, va bene così, era questa la mia domanda, se andava bene così o...
Va benissimo.
Allora, con questo inno alla libertà di espressione e all'eclettismo anche, che tra l'altro è una delle grandi doti di questo tempo.
No, volevo solamente dire, a proposito di movimento, che le prossime settimane saranno settimane di lotta.
Calienti,
che noi siamo in campo, siamo pronti, insomma, a mettere in atto tutta una serie di azioni che comunque ci portino almeno ad avere una risposta, perché questa è la terra dove è difficilissimo farsi dire sì, ma anche e soprattutto farsi dire no, è praticamente impossibile.
È un limbo, è un eterno limbo.
Sì, l'eterno limbo, e questo non porta da nessuna parte. E fare quell'azione che ti dicevo per avere questi fondi europei che sono fondamentali, ma non solo per il cinema, quelli sono importanti per tutti i settori della nostra industria, della nostra vita di isola.
E allora quelli che non hanno ancora visto il film, allora lo diciamo così, perché poi la gente che va a vedere, che riempie le sale, è la dimostrazione palese, insomma, del fatto che il vostro lavoro è un lavoro concreto, è un lavoro che serve, è un lavoro utile. Allora, siccome l'arbitro, volevo solo dire questo, fare un po' di pubblicità progresso è ancora in programmazione, andate a vederlo.
Ho l'impressione che gli sia piaciuto molto,
perché io, insomma, d'altra parte i talenti vanno riconosciuti. Cagliari Social Radio ha questo compito.
Esatto.
Allora, insomma, se non avete ancora visto l'arbitro, andateci, perché davvero ne vale la pena. C'è uno straordinario Mazzuzzi, cioè Jacopo Cullin.
E dov'è? Ancora all'Odissea? Dov'è?
Io l'ho visto
al Greenwich, all'UCI
Cinema. Io l'ho visto in Viale Monastir.
Al Cineworld, forse sì, ancora.
Sì, io l'ho visto lì.
Ma mi sembra che c'è dappertutto.
A Cattaneo.
Tu giochi a calcio, non era una controfigura tua.
Ma che controfigura? No, sono io e con lo stiramento e il legamento del ginocchio sinistro, tra l'altro. Quindi figuratevi cosa posso fare.
Va benissimo, è tutto per oggi. Io saluto anche Andrea Prost.
Io ti risaluto, sempre saluti in famiglia.
Tante belle cose.
Stammi
e
bene.
Questa è la sigla. Ciao ragazzi, grazie.
Ciao a tutti.
Ciao.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.